State ascoltando SBS Italian.
Rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 8:18 in quest'istante di mercoledì 9 marzo e voi siete insieme a Carlo Reglia fino alle 10. L'Ucraina combatterà fino alla fine. È stata questa l'assicurazione che il presidente Zelensky ha lasciato di fronte al Parlamento britannico mentre la Russia veniva accusata di aver violato un cessate il fuoco a Mariupol. Zelensky ha ricevuto poi una standing ovation dal Parlamento ed è stato ringraziato da Boris Johnson.
At this moment, ordinary Ukrainians are defending their homes and their families against a brutal assault. And they are, by their actions, inspiring millions by their courage and their devotion. And I think today, one of the proudest boasts in the free world is Ya Ukrainets. I am a Ukrainian.
Io sono un ucraino, questo è quello che dicono milioni di occidentali in questo mondo, in questo momento, secondo il PM, il Premier Boris Johnson. E noi per fare il punto della situazione del conflitto, diamo il benvenuto a Giuseppe D'Amato, che fino alla scorsa settimana era in Russia, ma che ha dovuto ritornare in Italia proprio per le restrizioni di Putin alla stampa. Buongiorno Giuseppe e benvenuto, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Australia.
Innanzitutto un aggiornamento sulla situazione sul campo. Cosa è successo nelle ultime 24 ore e come sta procedendo l'avanzata russa?
Ma nelle ultime 24 ore fondamentalmente si è cercato di fare uscire i civili dalle grandi città in cui sono praticamente prigionieri, principalmente da Mariupol, da Sumy, da Kharkiv, e anche parzialmente da Kiev. Il grosso problema è che i corridoi che erano stati creati andavano verso la Russia, verso la Bielorussia, quindi la gente non voleva andare via, lasciare andare verso la Russia o verso la Bielorussia, quindi sono state grosse difficoltà. Comunque un po' di persone sono uscite attraverso questi corridoi, ci sono state delle difficoltà come facilmente immaginabile. La cosiddetta avanzata ormai è praticamente ferma da quello che si riesce a capire dal campo. Il presidente Putin ha detto che la distruzione delle infrastrutture militari ucraine è quasi completa. Anche qui potrebbe anche essere un segnale di un certo tipo, che insomma uno degli obiettivi sarebbe quindi stato raggiunto secondo il capo del Cremlino, ma anche qui bisognerà un attimino interpretare la cosa. E poi dopo ci sono tante altre notizie, ma soprattutto sono notizie che riguardano più che altro la sfera economica.
Veniamo al discorso di Zelensky, col quale abbiamo aperto il nostro collegamento al Parlamento britannico. Da una parte abbiamo standing ovation, applausi da parte dell'Occidente, anche discorsi motivazionali come quello di Boris Johnson. Dall'altra però il rifiuto alla creazione di una no-fly zone sull'Ucraina per timore che questa azione possa portare ad un conflitto diretto con la Russia. Allora, qual è l'obiettivo? Cosa può ottenere Zelensky con queste sortite, diciamo, comunicative verso l'Occidente?
Ma fondamentalmente Zelensky ha bisogno di sostegno, sostegno politico, sostegno economico, finanziario, militare. In questo momento quello che serve di più è il sostegno chiaramente militare. Assolutamente non deve essere lasciato solo, questo qui perlomeno è la posizione dell'Occidente, perché l'Occidente ha capito che è venuto il momento di fermare l'avanzata della Russia di Putin, perlomeno questa è la concezione che alberga nelle principali cancellerie occidentali. E quindi di conseguenza si cerca di non lasciare Zelensky da solo. È evidente che il presidente sta cercando di ottenere il massimo, è evidente anche che la fly zone non è possibile perché dovrebbe essere garantita da aerei e da caccia della NATO, e questo significherebbe entrare in contrasto con l'aviazione russa e chiaramente le conseguenze sono comprensibili, si rischierebbe la terza guerra mondiale. In questo momento si sta trattando dietro le quinte, fondamentale sarà l'incontro a breve fra i due ministri degli esteri Lavrov e Kuleba e in Turchia probabilmente si potrà iniziare solo allora un vero negoziato politico. Arrivano gli segnali più diversi su alcune delle questioni aperte che potrebbero essere risolte, si potrebbe trovare un compromesso, però siamo sempre a livello di voci, di mezze dichiarazioni, diciamo è una trattativa molto complicata.
Noi siamo in diretta dall'Italia con il corrispondente Giuseppe D'Amato che ci sta parlando proprio della situazione sul campo in Ucraina e delle conseguenze politico e chiaramente economiche. Infatti il presidente Joe Biden ha annunciato poco fa un embargo proprio sull'acquisto di petrolio e gas proveniente dalla Russia, dicendo non abbiamo alcuna intenzione di sovvenzionare l'invasione russa dell'Ucraina con denaro nostro proveniente dagli Stati Uniti. La compagnia petrolifera Shell infatti non acquisterà più petrolio russo e rescinderà tutti i legami con Mosca, questo come parte delle misure di ritorsione per l'attacco nei confronti dell'Ucraina. Come prenderanno i russi questa decisione? Insomma, sta cercando anche con la no-fly zone di non arrivare a un scontro frontale, ma queste pesanti sanzioni come verranno prese?
Ma domani sarà la giornata fondamentale perché gli ultimi 3 giorni sono stati 3 giorni di vacanza, c'era il ponte per l'8 marzo, quindi domani è il primo giorno lavorativo dopo il riposo, quindi riapriranno gli uffici, cioè ci sarà sicuramente nuovamente la solita folla nei centri commerciali, i russi inizieranno a accorgersi che tutto costerà come minimo 20% in più, si accorgeranno che molti dei prodotti occidentali vengono venduti solo contingentati, con una quantità contingentata, quindi non possono portare via tutto quello che vogliono e soprattutto bisognerà vedere cosa succederà con il rublo. Al momento se uno vuole comprare, se uno vuole cambiare per esempio con l'euro, per acquistare l'euro deve dare 150 rubli, mentre se invece vende euro invece ne ottiene solo 100. Calcoliamo che nell'arco di una settimana il rublo ha perso il 50% del cambio rispetto all'euro e più o meno la stessa cosa è successa con il dollaro. Un'altra cosa che farà molto male, ad esempio, proprio la classica vita quotidiana, è la chiusura appena annunciata dei 850 ristoranti del McDonald's in giro per la Russia. Il McDonald's è il classico posto dove i ragazzini, i bambini, le famiglie si incontrano perché è il posto che costa meno e anche il posto dove c'è un po' di spazio e quindi si può stare in compagnia insieme. E quindi domani si inizieranno a vedere molte di queste difficoltà e il colpo sarà particolarmente duro nelle grandi città, soprattutto a Mosca e a San Pietroburgo, dove gli investimenti occidentali, la presenza straniera è molto forte e la popolazione è abituata a convivere appunto con gli stranieri.
E Mosca ha proprio redatto una lista dei paesi ostili proprio per queste sanzioni, c'è anche l'Italia, che conseguenze potrebbero esserci?
Questo qui non è chiaro, formalmente circola voce che se qualcuno ha dei crediti potrebbe ricevere invece che dollari e euro dei rubli svalutati. Questa è una delle voci che circola e nello stesso tempo non si capisce quali possono essere le altre conseguenze. È un momento estremamente complicato, un momento di grandi punti interrogativi, non si capisce cosa va a succedere nel prossimo futuro. La speranza generale è che si possa trovare una qualche soluzione a una situazione del genere, ma diciamo a breve termine questa soluzione non la si vede, anche perché questa è una crisi che viene da molto lontano ed era parecchio tempo che covava, e quindi è evidente che adesso è scoppiata nel massimo del suo effetto, e le grandi aziende internazionali, le fabbriche, praticamente hanno tutti sospeso la loro attività, tutti gli occidentali hanno sospeso la loro attività in Russia. La riprenderanno? Non si sa, questo è un grosso problema e c'è grande preoccupazione, anche perché se chiudono grandi aziende significa che ci sarà anche il problema della disoccupazione.
Un'ultima cosa, Giuseppe, diciamo prima, tu fino a pochi giorni fa eri a Mosca, adesso sei ritornato in Italia, è andato tutto bene il rientro?
Il problema grosso è che ci sono tanti nuovi punti interrogativi su tutta questa situazione, nel senso che dalla fine di dicembre c'è una legge secondo la quale ogni 3 mesi gli stranieri devono passare una visita medica, che tra l'altro è una visita medica neanche troppo simpatica, anche perché ogni 3 mesi uno dovrebbe fare i raggi ai polmoni e cose del genere, e poi c'è tutta un'altra fila burocratica per registrare questo certificato. Successivamente, quando è incominciata la tragedia ucraina, c'è stata l'autorità per le comunicazioni che ha spiegato che assolutamente bisogna utilizzare prima di tutto fonti ufficiali russe e non altro, e la seconda cosa di utilizzare assolutamente una terminologia appropriata. Non c'è una guerra in corso, è stato spiegato, ma c'è un'operazione militare speciale, non c'è un'invasione, non c'è un assalto, non c'è nulla di questo. E questa è stata una spiegazione molto chiara data. Poi successivamente c'è stata questa legge sulle fake news, anche qui una legge che non si capisce bene, non si intende bene che cosa significhi, e questo ha portato alla sospensione di tutte le attività da parte dei giornalisti, della stampa straniera, perché ci sono dei rischi elevatissimi, c'è un quadro giuridico nuovo che assolutamente è incomprensibile, perlomeno lo si riuscirà a capire nelle prossime settimane, se questo verrà applicato per tutti i giornalisti in generale oppure soltanto per i giornalisti russi, anche questo non è chiaro. Contemporaneamente tutti i siti e i giornali che non seguivano la narrativa ufficiale sono stati tutti chiusi, qualcuno si è autosospeso, di conseguenza è logico che è evidente che tutti hanno necessità di garantirsi, perché il momento è poco chiaro, e speriamo insomma che si riesca a uscire da questa situazione. Più che altro speriamo che quello che sta avvenendo in Ucraina, che è l'aspetto più grave assolutamente, che in Ucraina le armi tacciano definitivamente.
Noi continueremo a seguirti dall'Italia. Giuseppe D'Amato, grazie per essere stato con noi questa sera, per te, questa mattina, per noi. Ci risentiamo presto.
Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.